ragazzi, allora parliamo di libri. Come sapete, dalla prossima settimana sono in ferie e dato che si pronuncia un tempaccio di melma in quella della montagna dove andrò, ho già messo una serie di libri in valigia. Sono le prime cose che ho messo, perché ho detto tanto non avrò nulla da fare, almeno posso almeno sfruttare leggi. Il tempo per leggere. Uno di questi libri di cui oggi vi parliamo è La ruggine del tempo di Dario Galimberti, un'indagine del delegato di polizia Ezechiele Beretta. Noi torniamo a collegarci con il professor Galimberti, che se la vive tranquillo e sereno in quel di Lugano. Professore, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Cusano Campus.
Buongiorno professore, ci torniamo a risentirci dopo qualche mesetto dalla nostra ultima chiacchierata, se non ricordo male. Come sta?
Bene, grazie, grazie.
Ottimo. Allora professore, la cosa curiosa di questo suo nuovo romanzo giallo è l'incredibile ricostruzione storica che lei ha svolto con un minuzioso lavoro proprio di ricerca delle fonti storiche per ambientare il romanzo esattamente 140 anni fa. Vi dico già che questo romanzo è proprio uscito ad aprile 2021 e si parte con una vicenda misteriosa che accadeva a Lugano nel 1881, esattamente 140 anni prima. Facciamo un po' il racconto di questo libro senza svelare troppo, professore. Mi raccomando, niente spoiler.
Ma certo, sì, sì. Dunque, la ruggine del tempo è un giallo che ha la sua particolarità di svolgersi in un Lugano, appunto, come diceva, che non c'è più. Non solo perché l'ambientazione è da prima quella degli anni 30, dove si svolge la vicenda, mm-hmm. e poi torna indietro, come dicevate, nel 1881. Quindi un passato relativamente recente, ma perché la vicenda si sviluppa nei luoghi che ormai sono scomparsi.
Ah.
E l'idea era quella di approfittare della narrazione per poter far rivivere, dare magari una seconda chance a un mondo per certi versi che è scomparso ingiustamente. E appunto l'intrigo prende lo spunto da un episodio narrato dalle nostre parti, e forse non si sa bene fino a che punto è vero, che è accaduto in una grande residenza che era chiamata il Castello di Trevo, no?
Sì.
Ed è questo edificio che mi sono chinato a cercare di capire come fosse fatto.
Ecco, ma esiste tant'è ancora? Perché ho visto che lei ha cercato delle fonti su questo edificio, su questo castello.
La cosa folle è che questo edificio, che era stato costruito nel 1870, tra il 1870 e il 1875, da un barone russo, un certo Pavel von der Wies, che era il numero due dello zar, addirittura era considerato uno delle persone più ricche d'Europa, è venuto in Ticino, qui a Lugano, si è comperato 250.000 metri quadrati
così,
di terreno,
in scioltezza,
e ha costruito questo castello spendendo allora, quindi nel 1870, 12 milioni di franchi svizzeri, quindi una cifra enorme. Ha chiamato degli architetti di quel periodo e ha costruito questa residenza con parchi, laghetti, serre, insomma una cosa meravigliosa.
Sì.
E nello stesso periodo ne aveva fatto addirittura uno in Francia, a Nizza, chiamato Val d'Rose. Solo che per tutta una serie di vicende, questo castello nel 1961, 60 anni fa esatti, lo Stato, che era nel frattempo lo Stato del Canton Ticino, che nel frattempo era divenuto proprietario, l'ha fatto saltare in aria.
Ma veramente? Completamente.
E questa cosa qui, io quando ho cominciato a capire com'era questo edificio, ho detto ma io voglio capire bene com'è, e allora utilizzando tutta una serie di, c'erano dei disegni così pascosina, dei disegni non precisi, delle fotografie, delle vecchie mappe, ho ridisegnato completamente tutte le parti di questo edificio, cercando di capire come era fatto. Quindi ho fatto un lavoro, diciamo così, filologico,
certo,
ricostruendo dal punto di vista grafico tutte
Ecco, io non l'ho detto in apertura, lei è un architetto, professore di architettura a Lugano, ma com'è possibile che si sia scelto di distruggere una cosa così che, insomma, a sentirla doveva essere veramente un capolavoro, un edificio meraviglioso. Adesso sono curiosa di sapere cosa c'è al posto di questo castello a Lugano. Allora, una banca. Quindi.
La cosa è così. No, non c'è una banca, c'è una scuola. Hanno costruito una scuola. Loro, nella realtà, tutta questa proprietà, per una questione di tasse non pagate, è passata allo Stato. E lo Stato è un po' il difetto che hanno certe volte i politici, sì, di voler far sì che ogni cosa abbia una valenza utilitaristica. Mm-hmm. Quindi loro avevano visto il castello e dicevano: ma cosa ci mettiamo dentro? E hanno deciso di metterci la scuola. Una sede di una scuola, solo che mettere una sede di una scuola in un castello significava demolire le solette, rischiare, certo, i muri, aprire le finestre, quindi voleva dire distruggerlo. Uh-huh. E alla fine hanno detto: no, non facciamo questo lavoro, facciamo su qualcosa lì vicino. Poi alla fine dava fastidio nel campus e stupidamente l'hanno demolito.
No, vabbè, è incredibile, incredibile. Vabbè, una storia anche su questo, insomma, c'è tanto da ragionare. Sì. Partendo da questa curiosità del professor Galimberti, si sviluppa con un artificio letterario, naturalmente, tutta la vicenda che porta il nostro ispettore Ezechiele Beretta a cercare di sciogliere il giallo di alcune morti misteriose, appunto del 1881, mentre il romanzo, come abbiamo detto, è ambientato negli anni 30 del secolo scorso. Quindi un bel periodo storico che viene ricostruito attraverso, appunto, tutto il lavoro di recupero delle fonti storiche che ha realizzato il professore. È nata prima l'idea del libro e quindi poi il professore ha cercato l'ambientazione ideale per i suoi personaggi, o è nata prima la voglia di scoprire che cosa fosse successo al castello di Trevano, giusto?
Trevano, sì.
E poi, diciamo, l'idea di inserire in questo castello dei personaggi che si muovessero all'interno delle stanze, come se li vedessimo oggi.
Sì. Ma dunque, questa vicenda, questo romanzo è il terzo che scrivo, sì, con questo delegato Ezechiele, sì, di Polizia, Ezechiele Beretta. E il primo prendeva spunto anche qui di un'altra assurda demolizione che è stata fatta a Lugano, dove hanno demolito nel 1939 un intero quartiere dove è abitato da, insomma, così, da povera gente, da operai e così via. E lì tutto era nato un po' da lì, quindi l'idea di ambientare un giallo Lugano in una parte che non c'è più.
Niente, a Lugano e scopriamo poi che tirano giù tutto come se fosse
mamma mia,
senza problemi.
Infatti io lo dico come battuta, la Svizzera non è entrata in guerra, però nel 1939 ci hanno pensato i luganesi a autobombardarsi,
ecco,
no? Sì. Difatti, se si vedono le fotografie di questo quartiere, sembra davvero che ci siano state le bombe. Però ecco, adesso è una vicenda che poi alla fine si sono pentiti tutti, perché hanno distrutto un quartiere che era una sorta di paesino all'interno della città, sì, perché era arrivata la ferrovia, la Lugana voleva diventare la perla sul Ceresio, sì, c'erano i turisti, insomma, volevano far pulizia di un quartiere che aveva la nomea di essere malfamato, ecco, no? Quindi l'hanno naso al suolo.
La storia si ripete sempre, mi sembra di sentire i racconti di quello che sta succedendo nei vari paesi che sono chiamati ad organizzare grandi manifestazioni sportive, che per non fare figuracce con i paesi esteri o con i vari comitati, insomma, vanno lì e senza colpo ferire tirano giù tutto, piuttosto che cacciano le persone, uccidono i cani randagi, ce n'è di storie di questo genere, quindi... Purtroppo l'uomo impara sempre molto poco dai propri errori.
Ecco, tant'è che a me interessava proprio in qualche modo far rivivere questi spazi che non ci sono più attraverso la narrazione, quindi raccontare delle vicende in parte vere, in parte inventate.
E poi sta al lettore, no? Cercare di capire quale sia l'una e quale sia l'altra, in qualche modo. Esatto. Secondo me quella è anche la cosa più interessante.
Ecco, sì, in questo caso qui del castello, qui si narra appunto di un episodio che nel 1881 questo barone russo aveva tre figli. La giovane, la più giovane di queste figlie, di nome Vera, un giorno cadendo da cavallo, che lì avevano anche tutti questi posti dove andavano a cavallo, eccetera, cadendo da cavallo prende il tetano e muore, aveva 14-15 anni. Si narra che il barone voleva talmente bene a questa figlia che disperato dalla morte va nel lago e si suicida. Questo è... diciamo così, mi sembrava uno spunto interessante per raccontare una storia.
Direi che lo è sicuramente. Professore, allora io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, il professor Dario Galimberti, che ci ha presentato il suo ultimo romanzo giallo, La ruggine del tempo, un'altra indagine del delegato di polizia Ezechiele Beretta. Professore, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Buon lavoro e a presto.
Grazie, arrivederci.
Radio Cusano Campus.